quest'uomo che in passato si è speso più di ogni altro nel corso delle campagne abbonamenti di Radio Popolare, quest'uomo che si è inventato il gioca giù di valori, quest'uomo che ha fatto il pulcino Andrea, quest'uomo un vulcano di idee, di iniziative, di gaie trovate. Che cosa si sarà inventato questa volta per la campagna? Mi guardi già atterrito, che faccia ha fatto?
Sì, perché non è che io mi inventavo, io mi prestavo alle invenzioni di codesta emittente.
Sai che non avevo mai visto un terrore scolpito come quello che mi ha restituito con quello sguardo.
Temevo una riedizione di qualche pulcinata.
No, stia tranquillo, so che è stanco in questo periodo, quindi non insisto troppo, ma ascoltatori sappiate che non oggi in onda, ma nei prossimi giorni, il professore ne ha inventato un'altra delle sue, un Harlem Shake pazzesco, ballato da lui con tutti i docenti della John Hopkins University di Bologna. Vi racconteremo tutto nel corso delle prossime ore. Buongiorno, come state voi? Come sta lei, professore?
Buongiorno.
più sereno adesso?
Sì, sono molto sereno.
Temeva il trappolone?
No, temevo una fantasiosa riedizione di qualche iniziativa pro abbonaggio.
No.
Io mi sono sempre prestato.
Guardi, pragmatica concretezza oggi. Stiamo nel merito delle cose. Alla fine, al limite, le faccio fare un incendiario appello per arrivare a questa benedetta quota 1000. Ma intanto parliamo di Telecom, perché il professor Di Stefano ha stretto per l'appunto un accordo con Telecom Italia per telefonare a tutti i non abbonati. Comincia adesso e finisce a marzo del 2015 per scassarvi i maroni fino a quando non farete il benedetto numero di telefono e batterà qualunque record che Bergoglio abbia mai avuto in testa nella sua vita. Poi c'è un altro aspetto che riguarda Telecom, e questa ipotesi clamorosa, la magistratura romana sta indagando sulla possibilità che ci sia stata un'intesa tra i maggiori azionisti di Telecom per favorire l'ascesa degli spagnoli di Telefonica e sfuggire ai controlli di chi vigila. Per esempio la Consob l'aveva buttata lì Mucchetti nei giorni scorsi, che Mucchetti che è stato il grande esegeta della storia della privatizzazione di Telecom, e siamo al caso giudiziario.
Siamo al caso giudiziario e probabilmente anche a una assemblea che si svolge quest'oggi, inizia alle 11 a Rozzano, che potrebbe una delle sedi di Telecom, è un'assemblea dei soci che potrebbe avere delle sorprese, perché prima di tutto saranno presenti due funzionari Consob come osservatori, ma soprattutto non si sa quali potranno essere le decisioni, perché c'è il ruolo di BlackRock, il famoso fondo di private equity, ma anche hedge fund, che ha rastrellato oltre il 10% del capitale di Telecom e che potrebbe essere l'ago della bilancia. E quindi solo questa mattina si capirà se BlackRock è una longa mano, per esempio, di Telefonica. O se invece si asterrà sull'oggetto principale dell'assemblea di quest'oggi, che è la revoca del consiglio d'amministrazione, ovviamente un'operazione che spianerebbe la strada in modo ancora più esplicito alla scalata di Telefonica. Su tutto, come dicevi giustamente tu, incombe l'indagine della magistratura, in questo caso dalla Procura di Roma, perché ieri il procuratore aggiunto Nello Rossi e il pubblico ministero Maria Francesca Loi hanno confermato di aver aperto un'inchiesta sul tavolo. L'ipotesi di lavoro è quella di ostacolo alla vigilanza. In pratica alcuni soci italiani, d'intesa con Telefonica, avrebbero impedito il trasferimento delle informazioni necessarie alla Consob per monitorare quello che stava accadendo nella scalata all'interno di Telefonica, tenendo conto che il male di Telecom è nella struttura che è stata pensata, cioè il solito giochino per cui una piccola partecipazione telco, che di fatto ha un controllo limitato pari al 22% di Telecom, tenta di condizionare l'intero capitale sociale della più grande a tutti gli effetti ancora oggi compagnia telefonica italiana.
Senta, torniamo un attimo a BlackRock, perché non è la prima volta che pronunciamo questo nome da queste frequenze. Loro sono particolarmente attivi in Italia, mi sembra che muovano più o meno 10 miliardi di euro, che non è esattamente robetta.
Loro sono molto attivi non solo in Italia, sicuramente in Italia si muovono con grande rapidità, è attualmente la più grande società di investimento al mondo, gestisce un patrimonio totale che è pari a 4,1 bilioni di dollari, cioè 4.100 miliardi di dollari, è un soggetto, appunto, come si è visto più volte, che sta a metà strada tra il fondo hedge e il fondo di investimento, sicuramente più volte è entrato e uscito in operazioni italiane di un certo peso, basti pensare anche al ruolo che a un certo punto aveva tentato di svolgere anche nell'azionariato di Eni e poi appunto per poi scomparire dopo un certo periodo di presenza con una quota anche consistente. Molto spesso le operazioni di BlackRock sono esclusivamente finalizzate a fare crescere il prezzo delle azioni che vengono rastrellate in prospettiva poi di poterle rivendere. Questa è l'operazione per esempio di Telecom. Tutti pensano che BlackRock abbia scelto di rastrellare le quote di Telecom con la prospettiva di rivendere il proprio pacchetto azionario a un prezzo superiore qualora ci sia una battaglia molto consistente sul controllo della società.
Però hai scelto un bel nome, BlackRock, fa molto Living Color, Funkadelic,
sì,
quelle robe lì.
Sicuramente è un nome ben studiato.
Lei mi dice sì, ma quando io le dico Living Color, no, Funkadelic non ha più pallida idea.
Non ha più pallida idea.
Me l'ha detto.
L'unica cosa
per l'amicizia, sì.
Sì, sì. Sicuramente, e l'unica cosa che possiamo dire è quali sono attualmente le grosse partecipazioni di BlackRock in Italia. Il 5% in Azimut, che è una società di gestione di fondi di investimento, il 5,02% in Atlantia, che è la holding che controlla di fatto autostrade e il corrispondente gestore delle reti autostradali in Spagna, Prysmian, l'ex azienda, l'ex Pirelli Cavi all'interno di Prysmian, un altro 5%, e UBI Banca poco sotto il 5%, il 4,94%.
Dopodiché BlackRock, fai girare e c'hai in tasca 4 bilioni di dollari in giro per il mondo. Non ti dico tanto, ma fai un bel abbonamento da 50.000 euro, facciamo 75, non te ne accorgi neanche. Chiama BlackRock 0239 2411 e così almeno ti senti anche meglio in vista del Natale.
In pace con se stesso.
Ebbene sì, da Telecom all'altro caso, non dico di giornata, è vero, è sulle prime dei giornali di oggi, ma è un caso di decennio, perlomeno per non dire di più, doveva essere la gioiosa compagnia aerea italiana con l'italianità garantita al 100%, con l'altrettanto gioiosa cordata di imprenditori italiani, e invece alla fine Alitalia potrebbe essere araba, anzi degli Emirati Arabi Uniti, che potrebbero a questo punto avere il 49% della compagnia aerea. Io ero rimasto alle poste e poi improvvisamente ho scoperto...
Ti sei ritrovato con Etihad.
Sì, devo aver perso un passaggio che mi ha disorientato, perché ero lì, passera alle poste...
È un po' vecchio.
Sì, no, passera nel senso
Nel senso delle poste risanate da passera.
No, era un fatto mnemonico. Passera, vola, quindi poste all'Italia. Me lo ricordavo così, ognuno fa quel che
così,
può.
Ho capito.
Ecco. Beh, comunque c'erano le poste, improvvisamente arrivano gli arabi.
Beh, non è tanto improvviso in realtà questo arrivo degli arabi, perché nel momento stesso in cui si è consumata di fatto la rottura con Air France, c'era già aperta una trattativa con gli arabi. Gli emissari degli Emirati sono da mesi in trattative a Roma con i vertici di Alitalia, ma anche con uno zampino consistente da parte del governo, e oggi anche qui l'appuntamento è sempre con un'assemblea, perché di questo si tratta del fatto che Alitalia quest'oggi dovrebbe decidere tutti i dettagli dell'aumento di capitale e probabilmente anche i dettagli di questa operazione, che in vista dell'aumento di capitale dovrebbero permettere l'ingresso di Etihad, che dovrebbe acquisire il 49% di Alitalia, versare 300 milioni di euro che sono indispensabili per la sopravvivenza della compagnia, e in cambio però chiede l'approvazione del famoso piano di ristrutturazione che prevede altri 1900 esuberi oltre quelli che già i tagli che erano già stati effettuati, e quindi queste sono le condizioni poste dagli Emirati Arabi per entrare nel capitale di Alitalia.
La cosa interessante, tutto sommato divertente di tutto questo, è quando all'hub di Malpensa a Salvini gli arriverà l'aereo italiano made in Emirati Arabi Uniti. Parleremo tra poco, subito dopo il GR delle 8:30, della grande iniziativa di Valori a proposito dei voli italiani. Non vi dico nulla, state qui con noi. Intanto il GR e poi la seconda parte del Giorno delle Locuste. I Ramones alle 8:41 minuti in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste. Ce la presenti i Ramones?
Sì, qualcosa mi dicono.
Qualcosa? Sì. Sono fratelli, sono un po' come i Caltagirone ma più punk.
Parecchio più punk, no, mi sembra.
Sì, un pochino di più. E allora, ascoltatori, questa è l'ultima puntata per il 2013 del Giorno delle Locuste, che poi ritornerà dopo le belle feste, e tutti gli ascoltatori ormai attendono di sapere quale sarà il programma per quest'anno del Capodanno di Valori, un Capodanno stante la crisi all'insegna della sobrietà. Il programma prevede ognuno a casa sua, tutti a letto presto e la possibilità di flagellarsi a mezzanotte con un cotechino avariato fornito dal professor Di Stefano al modico prezzo di 69,99 euro, e attenzione, sconto del 20% per chi si abbona subito a Radio Popolare. Molto bene. Professore, eravamo rimasti ad Alitalia.
Eravamo rimasti ad Alitalia e a Etihad, la compagnia degli Emirati Arabi, che appunto, come dicevamo, sarà probabilmente il nuovo vero partner di Alitalia. Non è assolutamente chiaro se questa operazione poi sancirà la rottura definitiva con Air France, KLM e quindi con l'altro consorzio internazionale di cui Alitalia faceva parte, grazie a questa relazione con i francesi, che sono comunque sicuramente rimasti molto scottati dall'operazione che è stata messa in campo nel frattempo dai soci e dal governo italiano.
C'è però una buona notizia per tutti quelli che speravano che Alitalia rimanesse italiana. Non lo sarà lei Alitalia, ma come vi dicevamo prima, c'è un progetto del professor Di Stefano, ovvero la compagnia aerea di Valori. È un progetto ambizioso che prevede innanzitutto la costruzione di un hub sul Cervino, sarà raggiungibile in cordata con l'ausilio delle migliori guide alpine, e da lì partiranno gli alianti di Valori, una grande flotta a impatto zero che collegherà l'Italia con i principali aeroporti mondiali. Il progetto al momento è fermo perché ci sono stati dei problemi con il volo inaugurale, perché l'aliante è caduto nel Lambro uccidendo un paio di nutri, e adesso, se non sbaglio, siete in causa con la Federnutria che vi ha chiesto un sacco di soldi. Quanto vi ha chiesto?
Non
se lo ricorda.
No?
Però insomma, se si supera questo scoglio possiamo arrivare al punto. Ma parliamo un po' di questa legge di stabilità, perché l'abbiamo bellamente ignorata nelle puntate precedenti. Tutti quanti hanno detto la loro, il 99,9% hanno sparato a zero. Io le chiedo la cosa migliore e la cosa peggiore di questa legge di stabilità.
Beh, allora, trovare le cose peggiori è facile e quindi è solo l'imbarazzo della scelta, ma direi la peggiore in assoluto, se rimane, è ovviamente il provvedimento che mantiene col cappio al collo i comuni e quindi la versione del taglio dell'IMU ma a carico delle amministrazioni comunali senza la ricostituzione del fondo, perché questo, come sta emergendo in queste ore, mette KO praticamente le amministrazioni di quasi tutto il paese e il rischio è il taglio dei servizi immediato, perché mancano all'appello oltre 1 miliardo di euro. La migliore, se così possiamo dire, è il rifinanziamento del fondo per la cassa in deroga e per gli esodati. Almeno da questo punto di vista sembra che ci siano, anche se le risorse sono molto inferiori secondo me a quelle che sono necessarie, cioè l'ammontare complessivo necessario per la cassa in deroga, ma comunque, stante la situazione, è meglio un'operazione almeno per tampone per 6 mesi che è una situazione di totale incertezza. La peggiore in assoluto rimane l'abolizione dell'IMU, perché mi sembra evidente che in tutto questo marasma che i 4 miliardi e mezzo dell'IMU stanno condizionando completamente qualsiasi scelta del governo.
C'è poi un aspetto specifico che immagino le sia caro, perché lei è stato uno dei più grandi promotori viventi della Tobin Tax in Italia e nel mondo. Allora, che cosa è successo a proposito della Tobin Tax? Leggo che si ritorna alla versione soft.
Beh, è successo che grazie a un colpo di mano e alle pressioni delle lobby, soprattutto delle lobby finanziarie, è saltata la proposta che era stata avanzata da alcuni parlamentari del PD insieme a Giulio Marcon di Sel, Tabacci, Andrea Romano e altri, cioè che si potesse estendere parzialmente la Tobin Tax per esempio le operazioni sui derivati, cosa non irrilevante.
A proposito di guasti per i comuni, i derivati.
Di guasti per i comuni, ma in generale di guasti per il sistema finanziario. Inoltre ci sarebbe stato una imposta su l'intraday trading, cioè sulle operazioni non quelle che noi abbiamo raccontato più volte da questi microfoni, che poi portano le operazioni computerizzate del flash trading, quelle che in millesimi di secondo muovono decine di miliardi di pezzi di titoli, e questo emendamento purtroppo è stato di fatto fatto ritirare ai promotori, e quindi per ora non si parla di estensione della Tobin Tax, che invece sarebbe stato un elemento molto importante anche in vista del dibattito europeo.
È stata anche la settimana dell'accordo sull'unione bancaria in Europa. Ci sono riserve e c'è invece chi sottolinea che si è trattato di un passaggio storico. Qual è la sua opinione sul tema e soprattutto che cosa significa l'accordo che è stato raggiunto sull'unione bancaria?
Allora, l'impressione è di la classica montagna che ha partorito il topolino, nel senso che l'unione bancaria, così come è stata varata...
E che peraltro, da quello che ho capito, non è neanche il topolino che ti porta il soldino,
no,
anche se
appunto,
non ti cade il dentino.
No, nel senso che l'unione bancaria, così come è stata varata, è qualcosa che forse diventerà operativo nel corso dei prossimi 10 anni. Ha risorse disponibili irrisorie rispetto alle dimensioni del sistema bancario, perché una dotazione da 55 miliardi significa che potenzialmente l'unione bancaria può intervenire per salvare un solo istituto di medie dimensioni.
Cioè, se BlackRock decidesse di fare un po' di beneficenza, avrebbe più soldi da metterli dell'unione bancaria.
Ma senza alcun dubbio, ecco. 55 miliardi, pertanto, per darvi un'idea, il famosi operazioni di salvataggio europee sono costate un ordine di grandezza in più, cioè da oltre i 550 miliardi complessivamente, quindi le cifre sono veramente irrisorie. Il meccanismo è invece abbastanza buono, nel senso che di fatto il Consiglio di risoluzione dell'Unione Bancaria può intervenire in sole 24 ore per mettere a punto un piano di intervento che può essere di salvataggio, di liquidazione. C'è la garanzia della protezione dei depositi dei risparmiatori, confermata fino a 100.000 euro. e la garanzia anche degli stipendi e delle pensioni dei dipendenti degli istituti che dovessero andare in difficoltà, quindi quell'impianto lì è abbastanza buono. È anche previsto, è un'altra cosa secondo me importante, che gli azionisti debbano pagare per un'eventuale ristrutturazione, cioè se c'è un default gli azionisti non possono rivendicare la restituzione del capitale che hanno versato, ma l'impressione appunto è che per l'opposizione, soprattutto della Germania, i tempi operativi e le capacità reali di intervento del paracadute, diciamo, finanziario sono completamente insufficienti, e nasce il sospetto principale del perché la Germania si sia opposta. Tutti parlano sempre del fatto che la Germania si oppone perché ha paura delle difficoltà dei paesi, diciamo, dei famosi pigs, tra cui ci siamo anche noi. La mia impressione è che invece una delle preoccupazioni della Germania sia proprio quella di non avere qualcuno che mette il naso nelle banche tedesche, che come noto in tutte le indagini internazionali emergono come tra quelle più esposte ai fattori di rischio.
E a proposito di fattori di rischio, c'è un report che è uscito questa settimana della European Banking Authority a proposito degli asset rischiosi delle banche, banche che nel periodo compreso tra il 2011 e il giugno del 2013 hanno operato un taglio pari a 817 miliardi di euro delle attività ponderate per il rischio.
Esatto, questo è proprio un esempio molto concreto. Adesso sarebbe estremamente interessante se l'EBA, cioè l'European Banking Authority, fornisse maggiori dettagli sulle caratteristiche e la distribuzione geografica di questo taglio, perché in soli 18 mesi, da dicembre 2011 a giugno 2013, quindi di fatto sono un anno e mezzo, le banche hanno tagliato 817 miliardi di attività, quindi li hanno proprio liquidate concretamente, ma non si sa dove quali siano questi istituti dal punto di vista geografico, perché probabilmente scopriremmo che in realtà una larga parte di questo taglio delle attività a rischio è stata effettuata da banche francesi, tedesche e nord europee, che come abbiamo visto sono quelle più esposte appunto alle attività rischiose.
In settimana è scattata anche la temutissima ora del tapering, vi ricorderete di che cosa stiamo parlando, ovvero la riduzione del quantitative easing, l'acquisto strutturato di titoli di Stato a sostegno dell'economia, che è diventato il riferimento principale per la Federal Reserve nel corso degli ultimi anni. Si pensava che l'inizio del tapering avrebbe terrorizzato i mercati, invece le borse hanno sorprendentemente esultato, sorprendentemente neanche tanto perché alla fine questo taglio è un taglio minimale, il 10%.
Sì, siamo passati da 85 miliardi al mese a 75 miliardi al mese. Tra l'altro bisogna sottolineare che almeno dal punto di vista formale questo terzo quantitative easing, cioè questo stampaggio di moneta per acquistare debito distribuito sul mercato, continua a essere un quantitative easing indirizzato soprattutto verso i mutui immobiliari, quindi verso il settore immobiliare americano. La riduzione è una riduzione minima, da appunto 85 a 75. L'impressione è che Bernanke, che era a uno degli ultimi consigli, ne avrà forse ancora uno prima di passare la mano a Janet Yellen, non abbia voluto condizionare le decisioni della futura governatrice della Federal Reserve, e la motivazione secondo me è abbastanza comunque interessante, cioè che il comitato monetario della Federal Reserve ha detto: riduciamo poco perché ancora l'occupazione non si è stabilizzata, la ripresa occupazionale, e solo quando avremo un tasso di disoccupazione ampiamente definito sotto il 6%, allora probabilmente potremo accelerare nelle operazioni di riduzione del tapering.
Mi permette di fare un inciso, perché me lo sto tenendo da stamattina, lo volevo fare in rassegna stampa, poi non avevo tempo. A proposito del fatto che Forza Italia in particolare e i giornali della famiglia Berlusconi oggi tuonano contro le slot machine e si fanno paladini della legalità e contro il gioco d'azzardo. Perché voglio fare un inciso? Perché forse vale la pena ricordare lo storico delle decisioni prese dai governi sul gioco d'azzardo. C'è un resoconto molto sintetico ma ugualmente interessante che si trova nel sito di Articolo 43 e racconta di come le decisioni a favore del gioco d'azzardo siano il frutto non solo di legami importanti tra di natura bipartisan con le lobby del gioco d'azzardo, ma che appunto appartengono agli uni e agli altri, a partire dal 1997 col governo Prodi che introdusse la doppia giocata di lotto e superenalotto e le sale scommesse. Poi nel 99 il governo D'Alema fece nascere le sale bingo, nel 2003 col governo Berlusconi eccole qua, arrivano le slot machine, proprio lui le portò. Nel 2005 sempre con il Cavaliere vennero introdotte la terza giocata del lotto e le scommesse big match, mentre nel 2006 lo stesso governo Berlusconi introdusse i nuovi corner e punti gioco per le scommesse. Dal 2007 al 2008 col ritorno di Prodi vennero promossi i giochi che raggiungono l'utente, sms telefonici, digitale, terrestre eccetera, e venne reso legale il gioco d'azzardo online seppure solo in forma di torneo. Nel 2012 85 miliardi di in scommesse, quindi di nuovo con Berlusconi via libera, gratta e vinci, videolotteri, bingo a distanza, 1000 nuove sale da gioco per tornei di poker dal vivo e superenalotto. E per gli italiani che con la crisi puntano sempre più soldi nella speranza di fare il colpo, eccoci qua. Se nel 2000 la spesa in Italia per il gioco d'azzardo era di 14,3 miliardi di euro, nel 2012 è arrivata a 85 miliardi e poi è salita ancora. Giusto per ricordare, avevo già ricordato della meravigliosa iniziativa della Brambilla, apriamo i casinò negli hotel a 5 stelle.
Sì, e solo per sottolineare che è un'inchiesta che forse abbiamo dimenticato tutti, ma uno dei principali protagonisti della vicenda Atlantis è il deputato Amedeo La Boccetta della PDL, quello che arrivò negli uffici mentre c'era la perquisizione e si portò via un computer sottraendolo alla Guardia di Finanza, questo per dire.
Ma chi ve le racconta? Chi ve le racconta queste cose se non il giorno delle locuste e il professor Di Stefano? E nel chiudere la trasmissione, perché prof, guardi, solamente 30 secondi, faccia lei un appello, lo dica a questi disgraziati.
Non ascoltate a scrocco, perché poi a Natale ci si sente male a essere così cattivi, e quindi abbonatevi a Radio Popolare.
E poi ricordatevi, 20% di sconto per il cotechino con cui flagellarsi a Capodanno offerto dal professor Di Stefano.
Io volevo flagellarvi con City Life, ma faremo la prossima volta. Rimane lì.
Anche perché non gliel'ho ancora detto, ma facciamo come sempre la puntata del primo dell'anno.
Ah, grazie.
No, prego, si figuri, me l'ho dimenticato. Glielo dico, tanto tutti gli anni glielo dico in onda.
Sì, appunto, infatti.
E mi dimentico sempre, ma è una bella tradizione. Ascoltatori, 0239-2411, il numero della campagna abbonamenti, 1000 e ancor più 1000 grazie. E naturalmente il sito con il pulsantone blu. Professore, io le auguro buon Natale, buon anno, ci ritroviamo con voi ascoltatori invece la mattina del primo con le previsioni e i vaticini del professore che come sempre guarderà nella sfera di cristallo.
Buon Natale.
Arrivederci.
Arrivederci.